Continuiamo il nostro studio della lettera a Giacomo e vi voglio chiedere di aprire la vostra Bibbia in Giacomo, capitolo 5, però vorrei chiedervi questa mattina se conoscete la storia di Jim Baker, e se non la conoscete, recentemente è uscito un film su lui e sua moglie, quindi è molto attuale, potete andare a guardare questo film, però se non lo conoscete, ancora non avete visto il film, voglio dirvi che quest'uomo fu un famoso telepredicatore evangelista che letteralmente costruì un impero enorme tramite il suo programma televisivo che era chiamato PTL, Praise the Lord, quindi era un religioso evangelico, e quel programma andato in onda a cavallo tra gli anni 70 e 80 era seguito da migliaia di sostenitori quali proprio abbagliati dalle promesse del Vangelo della prosperità furono spinti a donare addirittura milioni di dollari per le sue campagne evangelistiche. Quindi quest'uomo in brevissimo tempo divenne effettivamente molto potente, molto ricco. Però ad un certo punto vennero a galla proprio i peccati che si celavano dietro quella ricchezza che lui acquisì. Infatti in un'indagine del 1979 si scoprì che Baker usò ben $350,000, appunto soldi raccolti nelle sue campagne evangelistiche e che erano destinati alle missioni religiose all'estero, per costruirsi un resort, degli edifici. Nel 1985 si scoprì che usò $1,3 milioni, quindi ancora di più, sempre soldi raccolti nelle sue campagne evangelistiche televisive tra gli anni 80 e 83 per mantenere proprio uno stile di vita sfarzoso, opulento possiamo dire, anche in un certo modo immorale, osceno, la storia ci dirà. Infatti il 19 marzo del 1987 addirittura si scoprì che violentò la propria segretaria, drogandola prima. Quindi, per nascondere il fatto, pagò la donna per $287,000, presi sempre dalle campagne evangelistiche. E quindi in seguito Baker fu anche incolpato e si scoprì che ebbe rapporti omosessuali, anche bisessuali. Quindi peccati molto gravi, molto gravi. Allora, perché racconto questa storia che in un certo senso è terribile? Perché incarna effettivamente proprio i peccati che Giacomo denuncia nel passo che vogliamo studiare oggi e che vengono proprio commessi da persone che apparentemente si dichiarano cristiane, perché lui si dichiarava un cristiano, anche un cristiano devoto. Quindi vedremo avidità, frode, godimento dei piaceri personali, addirittura anche odio, sono proprio le caratteristiche di quello che la Bibbia chiama amore per il denaro. Peccati che sono collegati a questo amore per il denaro. Quindi rappresenta la sintesi di ciò che proprio troviamo nel passo che vogliamo studiare oggi e che è praticamente Giacomo, capitolo 5, versetti da 1 a 6. E ho intitolato questo messaggio, questo è il prossimo, la miserabile fine dei ricchi malvagi, perché è proprio il tema che Giacomo vuole darci, la miserabile fine dei ricchi malvagi. Quindi ricordiamoci che Giacomo sta continuamente mettendo a confronto due tipi di fede, no? L'abbiamo visto, la fede morta e la fede viva, ed entrambe si dimostrano come? Con il comportamento, cioè con il nostro modo di vivere. E dal capitolo 1, i versetti da 2 a 18, ha descritto la fede in relazione alle prove della vita. Poi dal capitolo 1, versetto 19, per tutto il resto della lettera, comincia a descrivere la vera fede in relazione al comportamento delle persone nella chiesa locale, cioè tra di noi. E lo scopo di Giacomo, proprio in questa sezione, è mettere in evidenza il fatto che il modo in cui noi ci comportiamo, il modo in cui tu ti comporti con i fratelli e le sorelle, è proprio un indicatore della tua fede, della nostra fede. E guardate, quando arriviamo nel nostro passo, arriviamo proprio al punto cruciale di questo argomento, proprio sui rapporti nella Chiesa locale. Infatti affronta coloro che sono amanti del denaro, sono amanti delle cose materiali, dei beni di questo mondo, possiamo dire. E lo scopo del brano, in armonia proprio con lo scopo della lettera, è quello di mostrare che anche l'atteggiamento davanti al denaro e il suo uso, il suo abuso, sono un indicatore della genuinità della fede di un individuo. Quindi nel nostro passo, che si rivolge ai ricchi che sono presenti nella Chiesa, che si dicono cristiani ma che sono dominati dal materialismo, dall'amore per il denaro, queste sono le persone a cui Giacomo si sta indirizzando. E queste cose, guardate, sono ulteriori cose che distruggono l'unità della Chiesa. Infatti i ricchi a cui si rivolge stavano usando il loro potere che derivava dalla loro ricchezza per opprimere ingiustamente i loro fratelli poveri, quelli più deboli. Quindi il brano, come vi dicevo, è una forte condanna verso coloro che dicono di amare Dio, ma che in realtà dimostrano di amare il denaro più di Dio. Dimostrano in questo modo di non avere la giusta fede. Tuttavia vedremo che le parole di Giacomo hanno profonde ripercussioni anche per noi credenti. Non sta parlando solamente a loro, sta parlando anche a noi lo Spirito Santo. Infatti parlerà al nostro cuore e in primo luogo ci avvertirà dei pericoli e dei peccati che sono associati proprio al desiderio di diventare ricchi. E in secondo luogo ci ricorderà che Dio giudicherà coloro che ci opprimono su questa terra, abusando proprio della posizione che Dio gli ha dato. Ora permettetemi di leggere per voi il brano, Giacomo capitolo 5, versetti da 1 a 6. A voi, o ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Le vostre ricchezze sono marciti e le vostre vesti sono tarlate. Il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Ecco, il salario da voi frodato e i lavoratori che hanno mietuto i vostri campi grida, e le grida di quelli che hanno mietuto sono giunte alle orecchie del Signore degli eserciti. Sulla terra siete vissuti sfarzosamente e nelle baldorie sfrenate. Avete impinguato i vostri cuori in tempo di strage. Avete condannato, avete ucciso il giusto, egli non vi oppone resistenza. Avete notato le parole di Giacomo che cadono sopra le teste di queste persone come colpi di martello incalzanti e inesorabili? E lui inizia la sezione proprio con queste parole: a voi, ora ricchi, piangete e urlate per le calamità che stanno per venirvi addosso. Queste sono le parole che Giacomo sceglie per iniziare la sua forte denuncia. Quindi i ricchi malvagi, a causa dei loro peccati e dei loro abusi, cosa dovrebbero fare? Dovrebbero piangere pensando al giudizio che li attende. L'espressione a voi ora le abbiamo già trovate, se vi ricordate, all'inizio della sezione precedente, al capitolo 4, versetto 13. Infatti nei messaggi precedenti abbiamo già detto che serve proprio a dare questa espressione, a dare una scossa, a svegliare chi sta ascoltando la lettera letta. Sembra in un certo senso quasi di vedere Giacomo che punta il dito verso le persone a cui lui si sta rivolgendo, come se le riconoscesse una per uno, in mezzo proprio alla platea delle persone che stanno ascoltando la sua lettera. Giacomo quindi vuole attirare l'attenzione su qualcosa che sta per dire, proprio come facevano i profeti dell'Antico Testamento quando si rivolgevano al popolo di Israele. Allora chiediamoci: chi sono i ricchi secondo la concezione biblica? Sono le persone che hanno di più di quello che gli occorre per vivere. Le persone che hanno di più di quello che gli occorre per vivere. Quindi qualcuno di noi potrebbe pensare che il passo non lo riguardi perché non è ricco, non siamo ricchi. Però se consideriamo quello che abbiamo, quello che noi possediamo, possiamo dire di essere molto più ricchi di persone che stanno vivendo nei paesi del terzo mondo, stanno vivendo nella guerra. Quindi se guardiamo da questo punto di vista il brano, possiamo dire molto tranquillamente che il passo può riferirsi anche a noi. Quindi chi sono i ricchi? A questo punto chiediamoci chi sono i ricchi a cui Giacomo rivolge le sue parole. Non credo che siano le stesse persone a cui si è rivolto nel passo precedente. Infatti, se guardiamo, lì erano ricchi uomini d'affari che viaggiavano per l'impero e programmavano proprio i loro affari. Abbiamo visto che non tenevano conto della volontà di Dio. Qui vediamo invece che sono dei ricchi latifondisti, cioè dei ricchi coltivatori della terra. Quindi è un altro gruppo. E alcuni pensano che Giacomo si stia rivolgendo ai ricchi che sono nel mondo. No, vedono questo come quindi un richiamo generale che lui sta dando alle persone che sono fuori dalla Chiesa. Però credo che questo approccio a identificare le persone in questo modo abbia due problemi. Innanzitutto fa sembrare che l'essere ricchi sembra quasi equivalere a essere non credenti, quindi in un certo senso, ma stiamo vedendo che questo non è quello che Giacomo vuole insegnare. Lui non considera mai la ricchezza come qualcosa di peccaminoso in se stesso. Non è un peccato possedere ciò che Dio ci concede nella sua grazia. Quindi la verità che comprendiamo è che Giacomo riconosce è che Dio concede ad alcuni delle benedizioni particolari come la ricchezza e lo fa per gli scopi che lui vuole. L'altro problema che sorge con questo approccio è che fa sembrare tutta questa sezione illogica. Perché parlare a persone che non l'avrebbero mai ascoltato in quel momento? Perché? Sarebbe veramente illogico. Quindi l'unica alternativa che io vedo e che rimane è quella di considerare questi ricchi come frequentatori della Chiesa. Erano persone che stavano frequentando le riunioni. Infatti notate quante volte usa in modo diretto o indiretto la seconda persona plurale, voi, e poi l'aggettivo vostre. Quindi questo modo di parlare diretto dimostra ancora una volta che Giacomo conosceva le persone a cui lui si stava rivolgendo in questa lettera. Però il fatto che queste persone frequentassero la Chiesa le rendeva automaticamente credenti? No. Allora chi erano queste persone? Erano persone che si dichiaravano cristiani, che professavano la propria fede in Cristo, che si identificavano nella Chiesa, ma che stavano abusando continuamente della ricchezza che Dio gli aveva donato per accumulare tesori, per vivere nel peccato e addirittura per opprimere le persone più deboli di loro. E vedete, questo comportamento espone la falsità della loro professione di fede. La fede si dimostra con il comportamento. Infatti, comportandosi così, dimostravano che cosa? Un totale disprezzo per Dio, un totale disprezzo per la sua parola e un totale disprezzo per le persone che vivevano nel bisogno. E vedete, questo gruppo di persone ricche sono la personificazione proprio delle persone o degli individui descritti da Gesù in Matteo 13:22, i quali odono la parola e poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane così infruttuosa. Quindi il materialismo, l'amore per il denaro sono indicatori di che cosa? Di una fede morta, come dice Giacomo. E questo è proprio il punto che Giacomo vuole affrontare in questo passo. Nessuna persona può dichiararsi figlio di Dio e contemporaneamente amare il denaro, ma non lo dico io, lo dice Gesù, vi ricordate in Luca 16:13, quando disse che nessun domestico, nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. E poi dite, voi non potete, non potete. servire Dio e servire Mammona. Quindi non puoi assolutamente dichiararti cristiano e vivere come un materialista, dice Giacomo. Non puoi pensare di mostrare lealtà a Cristo quando invece il tuo Dio che servi è il denaro. Quindi il punto non è se hai tanti o pochi soldi, non è questo il punto. Il problema non è il conto in banca, il vero problema è il nostro atteggiamento. Il nostro atteggiamento, l'atteggiamento del cuore davanti ai soldi. Quindi l'uso che ne fai rivelerà se la tua fede, la nostra fede, è viva o morta. Allora, tornando al nostro passo, cosa devono fare questi ricchi malvagi che professano Cristo ma lo rinnegano appunto con le loro opere? Notate cosa dice Giacomo: piangete e urlate. Piangete e urlate, senza esagerare, io penso che queste sono le due parole più forti di tutta la lettera, perché descrivono proprio lo stato di miseria che attende questo tipo di persone quando saranno davanti al giudice. Il verbo piangete esprime proprio l'idea di un pianto ad alta voce. Quello che ci presenta Giacomo è proprio un'immagine terribile. Ci presenta il dolore che le persone subiranno quando saranno in attesa del giudizio di Dio, è in pratica quel pianto che è provocato dal dolore incontenibile causato dalla perdita di una persona cara. Ad esempio, quel pianto dei funerali, quando perdiamo una persona cara, è il dolore che provoca appunto in questo caso la consapevolezza di aver peccato contro Dio, il Dio Santo, e di meritare il suo giusto giudizio. Questo è il pianto che Giacomo ordina di avere. Lo stesso Signore Gesù ha detto in almeno 5 discorsi differenti, descrisse l'inferno proprio come un pianto, un luogo di pianto e di stridor di denti, in 5 brani diversi. Quindi se Gesù ne ha parlato così tanto, così spesso, vuol dire che questo era proprio un tema che stava pesando sul cuore del nostro Signore. E notate questo nel nostro brano: non c'è nessun richiamo al pentimento, nessun appello alla salvezza, ma solo la certezza che l'ira di Dio si sta per piombare addosso a queste persone. Quindi Giacomo non sta chiedendo di piangere, ed è quel pianto indicatore del pentimento, come in Giacomo 4:9, quando ha detto di urlare e di piangere come segno del pentimento. No, qui è l'urlo, è il pianto di dolore di quelle persone che invece non hanno voluto pentirsi davanti a Dio e quindi vedono arrivare il giudizio di Dio come proprio una realtà sicura nella loro vita. E quindi Giacomo, per rafforzare l'immagine, raggiunge proprio il verbo urlare. E anche qui comunica di nuovo l'idea di strillare e di urlare ad alta voce. E alcune versioni traducono questa parola con ululare dal dolore. Ululare dal dolore. Quindi vediamo che Giacomo sta enfatizzando una reazione emotiva esagerata in un certo senso. Questa reazione emotiva che dovrebbero avere le persone ricche e malvagie e tutti i peccatori senza Cristo, vedendo che il giudizio sicuramente sta arrivando per loro. Quindi Giacomo utilizza questo verbo per intensificare ancora di più l'immagine di miseria e di disperazione che un individuo sperimenterà quando si troverà davanti al Dio giudice, al Dio santo e il Dio giudice. Allora, qual è la ragione che dovrebbe spingere queste persone a piangere e a urlare? Guardate cosa dice Giacomo: per le calamità che stanno per venirvi addosso. Ecco il motivo, questo è il motivo, per le calamità che stanno per giungere addosso. Allora, cos'è questa una calamità? La parola indica proprio una condizione di miseria che porta ad un'afflizione continua e intensa. E questo è un chiaro riferimento, appunto, come dicevo, al giudizio che Dio eseguirà al momento in cui Cristo tornerà. Quindi notate come Giacomo mette i peccati di questi uomini nella prospettiva del ritorno di Cristo. Questa è la prospettiva che abbiamo adesso davanti. E vedremo che questa prospettiva del ritorno di Cristo rimarrà quasi per tutto il capitolo 5, fino al versetto 12. E quindi tutto questo capitolo è costruito intorno al pensiero dell'imminente ritorno di Gesù. Quindi il tema delle ricchezze quindi è osservato da Giacomo tramite gli occhiali del giudizio di Dio e ci ricorda che l'amore per il denaro porterà le persone alla distruzione eterna. Questo appunto è la miserabile fine che attende i ricchi malvagi e tutti i peccatori che non si pentiranno quando Cristo tornerà. E vedete, Giacomo non è l'unico che ha descritto il giudizio di Dio. Anche i profeti hanno annunciato proprio alla loro generazione l'imminenza di questo giorno. Se andiamo per un momento in Isaia 13, versetto 6, leggiamo delle parole molto simili a quelle di Giacomo. Ascoltate, Isaia dice questo: «Urlate, urlate, poiché il giorno del Signore è vicino». Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente, perciò tutte le mani diventano fiacche, ogni cuore d'uomo viene meno, sono colti da spavento, sono presi da spasimi e da doglie, si contorcono come la donna che partorisce, si guardano l'un l'altro sbigottiti, le loro facce sono facce di fuoco. Ecco, il giorno del Signore giunge. Giorno crudele, d'indignazione e d'ira furente, che farà della terra un deserto e ne distruggerà i peccatori. Ora, Isaia mette il fuoco su questo giorno del Signore. E questo è un termine usato dai profeti quasi in senso tecnico, possiamo dire, per indicare il giorno in cui Dio riverserà la sua ira su tutti i peccatori. È il giorno in cui Dio chiederà ragione a tutti i peccatori di tutti i peccati che loro hanno commessi. E notate come Isaia rivolge lo stesso invito a urlare che ha rivolto Giacomo, e il motivo è sempre lo stesso, cioè la consapevolezza che il giudizio di Dio è ormai giunto. E notate come lui descriva proprio il terrore che accompagna la consapevolezza di essere proprio giunti alla presenza del Dio che è tre volte santo. Notate proprio le immagini molto figurative che Isaia ci dà di incredibile sofferenza che le persone patiranno proprio nell'attesa di quel giudizio. E uno dei motivi per cui il giorno del Signore arriverà, arriverà perché i ricchi stanno abusando dei doni che Dio ha concesso loro. Se andiamo per un momento in Amos, ancora nell'Antico Testamento, Amos 8:3, leggiamo ancora queste parole. In quel giorno, dice Amos 8:3, e questo è nuovamente un riferimento al giorno del Signore, in quel giorno i canti del palazzo diventeranno cosa? Urli. Urli. Grande sarà il numero dei cadaveri e saranno gettati dappertutto in silenzio, dice il Signore Dio. E guardate, ancora anche Amos sta descrivendo il dolore che accompagna il giudizio di Dio, della consapevolezza che queste persone avranno di essere giudicate dal Dio tre volte santo, di essere alla presenza del tribunale di Dio. E poi guardate, Amos ancora continua al versetto 4 e lui si rivolge direttamente ai ricchi e dice loro: ascoltate questo, voi che vorreste divorare il povero e distruggere gli umili del paese, voi che dite, quando finirà il novilunio perché possiamo vendere il grano? Quando finirà il sabato perché possiamo aprire i granai, diminuire l'efa? Aumentare il siclo e usare bilance false per frodare, per comprare con denari poveri e l'indigente se deve un paio di sandali, e venderemo persino lo scarto del grano. E il Signore lo ha giurato per colui che è la gloria di Giacobbe: non dimenticherò mai nessuna delle vostre opere. Quindi Dio viene in giudizio. viene in giudizio per dare la giusta retribuzione dei peccati che sono stati commessi dai ricchi, da tutti gli uomini che non hanno creduto in Cristo. E ancora una volta notate le somiglianze tra Amos, Isaia e Giacomo. Tutti stanno dicendo la stessa cosa, ma non solo i profeti ne hanno parlato, ne ha parlato anche il Signore Gesù. Ha parlato e ha descritto il giudizio che incombe sopra i ricchi malvagi. In Luca 6,24 leggiamo ancora queste parole: ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete perché sarete afflitti e piangerete. Piangerete. Ascoltate bene quello che sto per dire, è importante. L'amore per il denaro porterà ad una miserabile fine, a una miserabile fine, un terribile giudizio di Dio. E guardate, non è che serve essere degli esperti studiosi delle scritture per accorgersene. Il messaggio è piuttosto chiaro e anche diffuso. Infatti ne hanno parlato i profeti dell'Antico Testamento, l'ha descritto Gesù e ora Giacomo lo sta descrivendo ancora. E allora, se questo è il messaggio di Giacomo, dobbiamo chiederci cosa hanno fatto di così tanto grave queste persone per meritare un giudizio simile di Dio. E Giacomo ci presenta quattro capi di accusa. Quattro capi di accusa che Dio rivolge ai ricchi malvagi e che rendono il suo giudizio veramente meritato nei loro confronti. E vedete, vi farò notare poi, mentre esporrò questi punti, ogni capo di accusa è collegato al precedente e in un crescendo, possiamo dire, che culminerà al versetto 6. E vedremo che Giacomo passerà da ciò che risiede nel cuore di queste persone alle azioni che loro commettono e che distruggono effettivamente l'unità della Chiesa. Quindi oggi ci concentreremo sul primo capo d'accusa, che è quello che è contenuto nei versetti da 2 a 3, ed è questa, la loro avidità. La loro avidità è il primo capo di accusa di Dio nei confronti loro. Quindi il primo motivo per cui queste persone saranno giudicate da Dio è per la loro avidità. E l'avidità è un peccato che ci allontana dalla grazia di Dio perché porta con sé l'orgoglio dell'autosufficienza. Rileggiamo di nuovo i versetti da 2 a 3. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori negli ultimi giorni, dice Giacomo. Quindi, cosa sta dicendo qui Giacomo? Possiamo riassumere tutto quanto in una frase. Avete sciupato i soldi che vi sono stati affidati. E non li hanno sciupati sperperandoli in cose terrene, almeno non lo sta dicendo qui, ma li hanno sciupati non usandoli per le cose eterne. Quindi li hanno accumulati. Li hanno messi da parte, non li hanno usati nel modo giusto e così li hanno fatti rovinare. Quindi sono proprio la personificazione del servo cattivo che è descritto nella parabola di Gesù, il quale andò proprio a sotterrare il talento che aveva ricevuto dal suo padrone, dimostrando la sua malvagità. Quindi l'accumulare sempre più ricchezze è un segno dell'avidità che risiede nel cuore dell'uomo. E vi ho già riportato nella mente, nei messaggi scorsi, la parabola che Gesù aveva raccontata per descrivere i pericoli dell'avidità, quella in Luca 12, versetti da 13 a 21. E ricordiamo che quell'uomo i cui campi avevano reso così abbondantemente cominciò a chiedersi cosa avrebbe fatto con quel raccolto. E ricco poteva fare qualsiasi cosa lui volesse con quelle ricchezze che Dio gli aveva donati. Poteva reinvestire il suo denaro. Poteva ingrandire la sua azienda potendo assumere ancora più braccianti, poteva provvedere per i bisogni del suo paese, ma non fece nulla di questo, non fece nulla di questo. Cosa fece? Fece costruire dei grossi silos per accumulare tutta la sua ricchezza. E quindi la sua avidità gli impedì di vedere come poteva usare nel modo corretto i soldi che Dio gli aveva affidato. E i ricchi, quindi, a cui Giacomo scrive, stavano commettendo letteralmente lo stesso errore dell'uomo della parabola, lo stesso errore fatale. Allora dobbiamo chiarire che Giacomo non sta dicendo che è sbagliato avere da parte dei soldi. Quello che sta dicendo è che è possibile abusare dei doni che Dio ci fa usandoli nel modo sbagliato. Per comprendere proprio la natura della denuncia di Giacomo, quindi necessario per noi ricordare il motivo per cui Dio ci benedice anche dandoci uno stipendio, dandoci dei soldi, dandoci una casa, dandoci una macchina. Innanzitutto Lui lo fa affinché possiamo investire i nostri beni per le cose che durano in eterno. Per le cose che durano in eterno. In 1 Timoteo capitolo 6, versetti da 17 a 19, vediamo cosa dice Paolo riguardo al motivo per cui Dio ci dona i soldi. E lui, Paolo, dice questo: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d'animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa, perché ne godiamo, di fare del bene, di arricchirsi di opere buone, di essere generosi nel donare, pronti a dare, così da mettere da parte un tesoro ben fondato per l'avvenire, per ottenere la vita. Quindi Paolo ci dice chiaramente che Dio ci fornisce abbondantemente di tutto ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. E lo fa. Ci dà una casa, ci dà un lavoro, ci dà una macchina. Allora, perché Dio fa così? Perché lo fa? Perché noi possiamo reinvestire queste cose in cose eterne. Paolo dice per metterci da parte un tesoro ben fondato. Quindi noi usiamo i soldi e i nostri beni per ricevere qualcosa che noi sappiamo essere più grande di quei beni stessi. Questo non significa che usando i soldi ci possiamo guadagnare la vita eterna. Paolo non sta dicendo questo, ma l'atteggiamento generoso e rivolto all'eternità dimostrerà cosa? Che il nostro cuore riposa in Dio e non nelle cose di questo mondo, non nelle ricchezze. Quindi il modo in cui usiamo o non usiamo i soldi rivela dove risiede il nostro cuore. Questo è quello che Paolo ci sta dicendo. Infatti è la stessa cosa che Gesù ha insegnato nel suo sermone sul monte. In Matteo capitolo 6, versetti 19 a 21, cosa disse Gesù? Non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri scasinano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano. E poi dal motivo, perché dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Quindi noi abbiamo due possibilità. Il nostro cuore può essere nei tesori di questo mondo oppure nei tesori del cielo. Quindi la generosità, l'abbondanza di opere che derivano da un uso giusto dei soldi che Dio ci dona rivelano che stiamo sperando in Dio e che il nostro tesoro è lì dove si trova Cristo. Quindi chi riposa in questo modo in Dio userà ogni tipo di benedizione economica che riceverà per la sua gloria e per il bene del prossimo. Infatti ancora Paolo in Efesini 4:28 ci dà nuovamente un'indicazione di come noi possiamo usare i soldi che Dio ci dona. E lui dice questo: chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani. Perché? Affinché abbia qualcosa da dare a colui che ne ha bisogno. Quindi Paolo ci dice che dobbiamo lavorare per guadagnare. E lo scopo è di farlo in modo tale da poter condividere ciò che abbiamo con chi è nel bisogno, con le persone che sono nel bisogno. Allora chi sono le persone che sono nel bisogno? Innanzitutto sono i membri della nostra famiglia, i nostri genitori, i nostri figli, nostro marito, nostra moglie. Quindi Dio ci dona i soldi per provvedere ai bisogni delle persone che compongono la nostra famiglia. E noi abbiamo il dovere di provvedere loro il cibo, abbiamo il dovere di provvedere i vestiti, la casa, l'istruzione che sono necessari. E lo dobbiamo fare perché prima Timoteo ci dice che chi non lo fa è peggio di un non credente. È peggio di un non credente. Quindi la Bibbia ci dice che non dobbiamo provvedere solo ai bisogni della nostra famiglia carnale, ma anche ai bisogni della nostra famiglia spirituale. Ciò significa che dobbiamo provvedere per quelle persone della Chiesa che non hanno una famiglia che si sta prendendo cura di loro e per quelle persone che non hanno più, ad esempio, un lavoro. Dobbiamo provvedere per queste persone. Dobbiamo pensare non solo alla cerchia della nostra famiglia spirituale, in un certo senso, ma dobbiamo andare anche oltre, guardare alla cerchia allargata di questa famiglia, come quei credenti di nazioni che sono, come stiamo vedendo, sotto e stanno vivendo il dramma della guerra, il dramma della povertà più estrema. Quindi il principio di Prima Timoteo si applica anche qui. E Paolo ci dice che dobbiamo usare i soldi per raggiungere i bisognosi. E guardate, non ci sono persone più bisognose al mondo che quelle persone che non conoscono Cristo. Loro sono le persone più bisognose a questo mondo. Quindi questo significa che possiamo usare i nostri soldi per sostenere l'evangelizzazione della Chiesa locale. Oppure anche per sostenere i missionari che stanno lavorando in giro per il mondo proprio per portare il Vangelo ai perduti. Allora, perché Dio ci dona più di quello di cui abbiamo bisogno? E Dio lo fa per usarlo secondo i suoi scopi, per sostenere la nostra famiglia, per sostenere i bisogni della Chiesa, per sostenere tutto quello che riguarda l'evangelizzazione, la missione all'estero, in Italia, tutta l'evangelizzazione è sparsa nel mondo. Quindi Dio ci benedice affinché possiamo servirlo. Quindi se abbiamo una macchina possiamo usarla per servire Dio. Come? Possiamo accompagnare una persona anziana che non può camminare a frequentare il culto. Se abbiamo una casa la possiamo utilizzare per ospitare i nostri vicini che hanno bisogno di ascoltare il Vangelo o altri credenti che hanno bisogno di essere discepolati. E così benedire le loro vite. Avete tutti un telefono? Allora se avete tutti un telefono potete usarlo per incoraggiare qualche fratello o qualche sorella che non avete visto venire la domenica mattina. Quindi tutte queste cose che noi abbiamo sono un investimento che facciamo per ottenere un tesoro più grande. Perché è lì il nostro cuore, nelle cose celesti. E Dio ci dona tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Non solo i soldi, e tutto deve essere usato per i suoi scopi, per le cose che Lui vuole che compiamo affinché Lui, non noi, riceva la gloria. Quindi guardate bene, la generosità è la caratteristica di chi sta accumulando tesori per il cielo, mentre l'avidità è la caratteristica di chi vive per accumulare dei tesori su questa terra. I ricchi a cui Giacomo stava scrivendo sapevano ciò che dovevano fare, lo sapevano, sapevano come dovevano usare le loro ricchezze, ma non lo hanno fatto. Avevano anche la possibilità di usare quelle ricchezze, perché loro avevano i poveri nella Chiesa, ma non lo hanno fatto. Hanno chiuso il loro cuore alla misericordia e hanno dedicato letteralmente la loro vita ad ammassare ricchezze, per lasciarle poi marcire inutilmente, incredibile. Quindi la loro avidità dimostra quanto fosse giusto il giudizio di Dio su di loro. E tutti possiamo cadere nel tranello dell'avidità e possiamo perdere occasioni per essere generosi. Possiamo essere generosi con quel poco che noi abbiamo. E voglio essere molto più chiaro e ripetere che qui il problema non è quanti soldi abbiamo noi sul conto in banca, ma il nostro atteggiamento, il nostro cuore. Nel cuore. E l'atteggiamento di avidità si può dimostrare anche quando non abbiamo soldi. E quello dimostra che la nostra fede è morta. Quindi l'avidità di questi ricchi li ha portati a commettere 3 peccati. E guarda come Giacomo li descrive. Le vostre ricchezze sono marcite, le vostre vesti sono tarlate, il vostro oro e il vostro argento sono arrugginiti e la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. E sapete, ai tempi di Giacomo esistevano 3 indicatori che dimostravano la ricchezza di una persona. Anche a quel tempo c'era il redditometro, in un certo senso. Questi indicatori riguardavano la quantità di grano, la quantità di oro e la quantità di vestiti che uno possedeva. E Giacomo, vedete, li include tutti e 3 per descrivere proprio la follia di chi vive per accumulare senza condividere con il prossimo. In primo luogo, queste persone hanno accumulato colpevolmente delle ricchezze che marciscono. E la parola ricchezze può significare ricchezza, abbondanza di beni esterni, pienezza, abbondanza. E questa parola deriva dal nome di un dio della mitologia greca, Pluto. Originariamente il suo nome era quindi legato alla prosperità dei campi e solo in seguito gli furono associate ogni tipo di ricchezza. Quindi, secondo questa spiegazione, il termine può fare riferimento a ricchezze che erano derivate da grandi possedimenti di cibo, di grano, frumento, orzo e forse addirittura anche di carne in un certo senso. Quindi le caratteristiche di tutte queste cose qual è? È che marciscono. Se le tieni da una parte, prima o poi marciranno. Quindi queste persone stavano accumulando enormi quantità di prodotti della terra per loro stessi e non per il prossimo. E questo è esattamente lo stesso atteggiamento appunto del ricco stolto. E Giacomo, quello di Luca 12, Giacomo dice che queste cose sono marcite, sono corrotte, sono andate a male, si sono putrefatte. E vi è mai capitato di fare una spesa troppo grande al supermercato e di dover buttare delle cose che poi sono andate a male? Ecco, loro stavano facendo proprio questo. E lo stavano facendo in modo sistematico. Quindi con queste parole Giacomo non sta descrivendo il giudizio di Dio su queste cose, ma piuttosto sta descrivendo la realtà, cioè quello che loro hanno fatto realmente. E quindi Giacomo rivela quanto è folle, è sbagliato accumulare questo tipo di bene, perché marciscono. E marciscono, quando marciscono, queste cose diventano inutili per tutti. Quindi, in secondo luogo, queste persone hanno accumulato ricchezze in vesti che sono tarlate. E a quel tempo chi era povero poteva possedere solo un vestito, mentre al contrario chi era ricco poteva possedere più cambi di vestiti. Quindi più una persona era ricca e più vestiti aveva dentro il proprio armadio, in un certo senso. Poteva quindi succedere che molti ricchi possedevano proprio vere fortune dentro le proprie abitazioni. Quindi questi capi di abbigliamento che cosa facevano? Venivano piegati e messi da qualche parte, non so se avessero gli armadi. Quindi ciò che succedeva, e che capiamo molto bene, è che a un certo punto arrivavano le larve delle falene e mangiavano il tessuto, rovinandoli, e quindi non servivano più a nulla. E in terzo luogo Giacomo dice che hanno accumulato ricchezze in oro e argento che poi sono arrugginiti. E questa frase fa riferimento proprio al denaro che a quel tempo veniva coniato in monete d'oro e monete d'argento. E sappiamo che l'oro e l'argento non sono materiali che si deperiscono, arrugginiscono in un certo senso. Per questo molti hanno creduto che qui Giacomo, come Gesù prima di lui, stesse facendo una iperbole, possiamo dire, cioè un'esagerazione per descrivere proprio quanto il denaro possa essere temporaneo. Tuttavia è possibile anche pensare che stesse parlando proprio in senso letterale, perché molto probabilmente queste monete venivano coniate mischiando l'oro con altri metalli e quindi quel metallo alla fine, con il passare del tempo, si sarebbe arrugginito. E una volta arrugginiti, quei soldi non sarebbero serviti più a nulla. Allora, a parte queste descrizioni, qual è l'insegnamento che traiamo da queste parole? Molto semplice, cari fratelli e sorelle. Dio non ci dona i soldi per accumulare cose che sono destinate al deperimento, alla corruzione, ma ce li dona per usarli per la sua gloria. E non è vero che anche noi accumuliamo così tante cose, così tante cose. Accumuliamo vestiti nei nostri armadi, ci compriamo case, ci ingrandiamo i nostri conti in banca, accumuliamo oro, argento e lo facciamo per garantirci un futuro sereno a noi e alla nostra famiglia. E guardate, fratelli e sorelle, capiamo bene quello che sto dicendo, perché non sto dicendo che il Signore ci vuole poveri, non è quello il punto di Giacomo, non è il punto del messaggio. Quello che vuole è che usiamo i suoi doni oggi, oggi è per i suoi scopi. Dio non vuole che siamo avidi, ma che siamo generosi verso le persone che hanno più bisogno di noi. E guardate, questa è la stagione migliore per dimostrarlo. Stiamo avendo così tante occasioni per aiutare generosamente secondo la possibilità che Lui ci ha donato. E lo possiamo fare tutti. E non c'è bisogno di guadagnare uno stipendio a 5 o 6 zeri. Ciò che conta davvero è comprendere dove si trova il nostro cuore. Allora mi chiedo, ti chiedo, dov'è il nostro cuore? Dov'è il tuo cuore? Nei tesori del cielo oppure nei tesori di questo mondo? Quindi ricevere questi beni è una grazia, dice la Bibbia. Una grazia che proviene da Dio, ma è anche una grande responsabilità, cari fratelli, davanti a Dio. Ecco perché chi abusa delle cose che riceve da Dio sarà giudicato. Ora Giacomo ci parla proprio del giudizio che si abbatterà su tutti gli avari. Ed ecco come lo descrive nella seconda parte del versetto 3. E la loro ruggine sarà una testimonianza contro di voi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Guardate, Giacomo personifica la ruggine facendola diventare un testimone, il quale darà una testimonianza contro di voi. Contro di noi. La sua testimonianza rivelerà la condizione spirituale del cuore di ogni persona. Quindi vedete, carissimi, l'uso che facciamo dei soldi dimostra se siamo veramente figli di Dio o no. Quando saremo davanti a Dio, Lui chiederà conto ad ognuno di noi quello che abbiamo fatto con i soldi che Lui ci ha donato, con i Suoi soldi. Se non li abbiamo usati per la sua gloria, se li abbiamo solamente accumulati per noi stessi, allora quelle ricchezze si alzeranno e riveleranno che abbiamo amato più il denaro che Dio. Ma questo non è tutto. Le ricchezze che vengono accumulate con abilità dalle persone saranno anche i nostri giustizieri, giustizieri di tutti gli avari. Questa ruggine ancora personificata è descritta proprio come il giustiziere che divorerà le vostre carni come un fuoco. E questo è un modo di descrivere l'inferno molto forte, cari fratelli e sorelle. L'inferno è un luogo dove le carni dei peccatori senza Cristo saranno bruciate con dolore per l'eternità. Quindi l'inferno è il luogo proprio riservato alle persone che hanno accumulato con avidità il loro tesoro sulla terra. E Giacomo conclude descrivendo proprio la follia di questo comportamento, degli essersi macchiati di questo peccato. Lui scrive alla fine del versetto 3, avete accumulato tesori negli ultimi giorni. Gli ultimi giorni, lo sappiamo, sono i tempi che intercorrono tra la prima venuta di Cristo e il suo ritorno in gloria, tra l'incarnazione e il ritorno di Cristo. In altre parole, cosa sta dicendo Giacomo? Sta dicendo che gli avari si sono comportati in quel modo proprio nel momento cruciale della storia umana. E questa è una forte ironia. È una forte ironia. Hanno accumulato ricchezze in gran numero proprio durante i tempi finali della storia umana. Sono ad un passo dall'eternità, dice Giacomo, e loro hanno vissuto per le cose di questo mondo e non per le cose del cielo. E guardate, il credente, noi credenti, non possiamo comportarci così. Il credente che ha a cuore la missione di raggiungere i perduti è consapevole di vivere negli ultimi tempi, è consapevole del fatto che Cristo sta per tornare. Quindi non accumuliamo ricchezze per noi stessi, non compriamo decine di case, non spendiamo i nostri soldi per comprare macchine di lusso, ma non mettiamo neanche il nostro cuore in ciò che passa, perché questo sarebbe solo una prova che la nostra fede è morta. E il modo per dimostrare la nostra fede è donando generosamente ciò che abbiamo ricevuto con altrettanta generosità da Dio, sapendo che questi appunto sono gli ultimi tempi. Quindi Gesù sta tornando per inaugurare il suo regno. Allora siamo pronti? Siamo pronti? Preghiamo. Caro Padre, tu sei un Dio che è così ricco e che ci dai ogni cosa in abbondanza. E vediamo come la tua parola ci istruisce anche su come noi possiamo dare ciò che tu ci doni. Aiutaci, caro Padre, a vedere tutte le opportunità di bene che noi possiamo fare, perché il tuo spirito ci spinge a fare così, Signore. Ti preghiamo che se qualcuno si rende conto di vivere con questo atteggiamento di avidità, possa essere stato compunto nel suo cuore dallo Spirito Santo e possa decidere di definitivamente affidarsi a Cristo e dipendere da Lui per ogni cosa, Signore. Ti ringraziamo per le forti esortazioni che ci hai dato in questo brano, anche perché hai parlato dell'inferno, Signore, del tuo giudizio, perché tu vuoi che le persone siano salvate. E così ti preghiamo, caro Padre, che, come abbiamo detto all'inizio del nostro culto, i nostri cuori realmente possano appartenerti e che noi possiamo confidare realmente in te, in ogni cosa che facciamo, Signore, anche nel modo in cui noi usiamo i soldi. Ti preghiamo questo nel nome di Gesù. Amen.